Vi dicevo, i conflitti di attribuzione erano sempre stati visti come una possibilità essenzialmente teorica di tutela dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. E gli esempi che prima vi portavo e che non sono stati registrati sono esempi, come vedete, il più delle volte anche un po' fuori asse rispetto all'idea che si aveva del conflitto di attribuzione che avevano i nostri costituenti, probabilmente. L'usurpazione del potere era l'idea, no? Il governo che usurpa poteri del presidente o usurpa poteri del Parlamento. E invece, se un magistrato dubita che l'onorevole tal dei tali possa invocare l'immunità e dubita che il Parlamento abbia certificato l'immunità, dicendo questi sono atti compiuti in esercizio delle sue funzioni, qui non sta contestando un potere del Parlamento, perché sicuramente in base alla Costituzione di allora e per certi versi anche di ora, per l'immunità anche ora, è la Camera che deve dire se il parlamentare ha esternato il suo pensiero nell'esercizio delle sue funzioni oppure no. Però se lui sta nel pensiero anche e quando va nel suo collegio elettorale e quando parla con la gente, quando fa i comizi e facendo dei comizi tutto avvolto delle bandiere verdi dice delle cose imperdonabili, è ancora immune? Allora il Parlamento deve, ha il potere di dire ma lui è immune, l'ha detto nell'esercizio delle sue funzioni, in proseguimento dell'attività della Camera. Il giudice dice ma questo è un abuso, non sta contestando il potere, non sta contestando l'attribuzione della Camera di difendere se stesse, sta contestando l'esercizio del potere. E voi vedete che questo cambia un po' la logica del conflitto, non sono più conflitti di usurpazione di potere, dove l'oggetto del conflitto è la vindicatio potestatis. Sono giudizi, conflitti cosiddetti per interferenza, tu eserciti il tuo potere ma interferisci nel mio e impedisce a me, magistrato, di svolgere il mio giudizio, perché tu mi opponi l'immunità del deputato. Questi sono diventati sostanzialmente gli unici conflitti nel nostro sistema e sono tutti conflitti che si basano sulla rottura di quella che è la regola della leale collaborazione. Dice la Corte, la leale collaborazione dovrebbe essere che la Camera difende le prerogative del libero pensiero espresso nelle Camere, ma non abusa di questo potere. E quindi coopera col giudice non impedendogli di svolgere il suo esercizio. Nella misura in cui la Camera corporativamente difende sempre tutti i deputati, ecco che allora non si comporta da leale interlocutore degli altri poteri e questa sua slealtà impedisce agli altri di esercitare le sue funzioni. Il magistrato che fregandosi degli impegni del Presidente del Consiglio dei Ministri lo convoca il giorno in cui si apre la conferenza internazionale sulla fame del mondo, abuserebbe della sua funzione, perché non rispetterebbe la leale collaborazione. Così come il Presidente del Consiglio, nella denegata ipotesi che ciò si verifichi, che insistentemente dicesse io sono sempre impegnato perché sono sempre che lavoro per voi, impedirebbe al giudice di svolgere la sua funzione. Vedete, sono casi in cui si rompe quella che è una regola di fair play, è una regola di correttezza nei rapporti costituzionali, che è la base di una Costituzione. Fair play è una parola che non si riesce a tradurre in italiano, non a caso, perché noi la sconosciamo, ma è la traduciamo con correttezza, ma che è un'altra cosa, è la stessa regola che presiede qualsiasi campo di gioco, di qualsiasi sport, no? Per cui tutti quanti dicono il mondo del calcio fa schifo perché si è perso la regola di correttezza, mentre per esempio nel rugby esiste ancora. È una regola che consente alla partita, al gioco politico, al gioco delle istituzioni, di svolgersi senza rompere mai quello che è un rapporto di lealtà nei rapporti, no? Nelle relazioni tra gli organi. Allora, i conflitti di attribuzione per lungo tempo non si sono verificati in zone calde, però erano, diciamo, uno strumento residuale finale del sistema. Il sistema si teneva anche perché c'erano in prospettiva le possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale a chiedere di verificare che il sistema fosse stato rispettato. Era quasi una formula di chiusura. Una fortunata espressione che era il titolo di un mio libro, che è stata addirittura citata dalla Corte, come espressione, era l'ultima fortezza, nel senso che è lo strumento residuale che garantisce la legalità del sistema istituzionale. E naturalmente, essendo residuale, non lo si può valutare in termini positivi o negativi a seconda che sia impiegato o meno, perché la tendenza della dottrina era dire, negli anni 80, negli anni 70, è un gingillo che non serve. I gingilli servono nel momento in cui è necessario applicarli. Un sistema costituzionale dominato da un minimo di fair play non ha bisogno del conflitto di attribuzione. Resta appunto l'estrema razio, no? L'estrema razio nel senso dello strumento usato solo in casi limite. Un sistema ben gestito, dove i giocatori giocano lealmente, non ha bisogno di un arbitro con il cartellino rosso. Il cartellino rosso resta un'estrema razio. Se la partita al primo minuto l'arbitro tira fuori il cartellino rosso, generalmente vuol dire che non è una partita che prometta granché, no? Allora, nel nostro sistema istituzionale, finché c'è stata la democrazia compromissoria, di cui devo dire in realtà non ho particolare nostalgia, indubbiamente però c'era un'educazione e forse anche un'omertà, non lo so come dire, ma comunque il gioco si svolgeva senza ricorso all'arbitro, se non per questi casi che riguardavano piccoli episodi, quello che Carlo Mezzanotte definiva conflitti senza tono costituzionale. Poi improvvisamente il sistema istituzionale è esploso e sono esplosi i conflitti di attribuzione di nuovo tipo. Diciamo, ci sono almeno due casi eclatanti. Uno riguarda il potere di grazia del Presidente della Repubblica, l'altro riguarda i rapporti tra ministro e governo. Notate, il nostro sistema non definisce i poteri dello Stato, non c'è una definizione di poteri dello Stato, per cui la definizione di poteri dello Stato è tutta di carattere dottrinale e adesso giurisprudenziale. La Corte Costituzionale ha tendenzialmente detto che i poteri dello Stato non è che siano i famosi tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario. Quando si dice potere dello Stato si fa riferimento alle attribuzioni, sono i soggetti titolari di un'attribuzione. Il primo caso clamoroso si è avuto su un referendum, di cui temo vi devo parlare la prossima settimana, un argomento che non è che mi diverta molto. E il referendum viene proposto dal Comitato dei Promotori. Questi promotori hanno il compito poi di rivolgersi a un ufficio della Cassazione e depositare il quesito, farvi dimare i fogli e cominciare a raccogliere le firme. Raccolte le firme le presentano alla Cassazione, questo ufficio verifica che le firme siano regolari e alla fine di questo procedimento dice benissimo, il conflitto può andare avanti e andare avanti significa andare alla Corte Costituzionale che deve esprimere un giudizio di ammissibilità in base alla Costituzione. Se tutto questo passa, il referendum deve essere votato. Ora, che cosa accadde? Accadde che il nostro Parlamento spiritoso, per evitare un referendum, fece una legge sostanzialmente identica a quella sottoposta al referendum. La fece nelle more del giudizio della Corte Costituzionale. Cioè, visto che le firme erano state raccolte, visto che la Cassazione ha detto sono state raccolte, 500.000 regolari, vistate, firme autenticate, che vuol dire che possono raccogliere almeno 700.000 per essere sicuri, a questo punto il Parlamento ha detto adesso freghiamo il referendum, facciamo una legge uguale ma nuova. La Cassazione disse, bene, in effetti è sparito, è stato abrogato l'oggetto del referendum. Il referendum è un referendum abrogativo, serve per abrogare una legge. Se la legge è stata abrogata, il referendum non si dà luogo. Il comitato dei promotori, che allora era fatto dai radicali, per cui il presidente credo che fosse Pannella, fece un conflitto di attribuzione contro l'ufficio della Cassazione e contro il Parlamento, dicendo: ci avete scippato il referendum. E un conflitto inaudito, perché questo non era un potere dello Stato come lo concepiamo noi, un palazzo, il potere è un palazzo, no? C'ha i nomi, non è Montecitorio, non è Palazzo Madama, non è il Quirinale, non è Palazzo Chigi, chi è il comitato di promotori? Non c'ha pure neppure un palazzo, quindi non è un potere. Ma la Corte Costituzionale ragionò in maniera diversa, un po' devastando tutto quello che si era scritto fino allora sul conflitto di attribuzione. Ragionò in questi termini: l'importante non è che ci sia un organo dello Stato apparato, non è lo Stato apparato, non c'è scritto in nessuna parte che deve essere lo Stato apparato, può essere anche un organo del corpo elettorale e quindi dello Stato comunità, dello Stato società. L'importante non è il soggetto, l'importante è l'attribuzione. Quando un soggetto qualsiasi svolge un'attribuzione costituzionalmente rilevante, lì c'è potere difendibile col conflitto di attribuzione. E allora il corpo elettorale, che certamente non è un potere dello Stato apparato perché appartiene alla società, ha un organo che può innescare e ha il potere esclusivo di innescare il referendum, che è un'istituzione costituzionale, e da lui, dalla sua attività che dipende il referendum, e quindi lui c'ha un'attribuzione difendibile. E ammise il referendum, ammise il conflitto di attribuzione promosso dal comitato dei promotori e gli dette ragione anche. Capite? E con quella sentenza ha un po' aperto il concetto di potere dello Stato. La conseguenza è che immediatamente il comitato dei promotori si fece una carta intestata, Repubblica Italiana, il comitato dei promotori, pensando di essere diventato davvero un potere dello Stato. E la Corte gli disse: no, tu hai quell'attribuzione, non puoi poi pensare di essere un potere dello Stato per cui vai a sollevare i conflitti se per esempio fanno una legge che dopo il referendum restaura la legge abrogata. Tu non hai più poteri, tu avevi quell'attribuzione, non sei un organo che è potere dello Stato, hai un'attribuzione da difendere. E vedete che allora, ragionando sulle attribuzioni, si scoprono strane cose. Si scoprono, per esempio, che le commissioni d'inchiesta sono poteri dello Stato, non il Parlamento in quanto Camera o quanto Parlamento, ma la Commissione ha un'attribuzione assegnata dall'articolo 82 e quell'attribuzione la può difendere in quanto Commissione. E un ministro? Un ministro può difendere le sue attribuzioni, e contro chi le può difendere? C'è una distinzione fondamentale tra i conflitti di attribuzione e i conflitti di competenza, si dice. Per esempio, se due giudici si discutono attorno alla loro competenza, può essere il giudice civile e il giudice amministrativo, o può essere il giudice di Ferrara e quello di Bologna, e discutono intorno alla loro competenza o alla loro giurisdizione, questi sono conflitti interni al potere. E non sono conflitti tra poteri, ma sono conflitti interni, non sono conflitti di attribuzione, ma sono tra poteri dello Stato diversi, ma sono conflitti interni dove si discute della competenza all'interno dello stesso potere. E allora questi non hanno accesso alla Corte Costituzionale, tanto è vero che i conflitti di giurisdizione sono risolti dalla Cassazione. E se questo si svolge nel governo? Questo è un bel problema, perché all'interno del governo noi abbiamo diversi organi. Il governo è un organo complesso, disuguale, c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ci sono i ministri, c'è il Consiglio dei Ministri. La legge 400 dice che i conflitti di competenza tra i ministri sono risolti dal conflitto del Consiglio dei Ministri. Per cui se Tremonti e Brunetta litigano, che non si può dire uno scontro del gigante perché sarebbe politically incorrect, questo conflitto è un conflitto di competenze e deve essere risolto dal Consiglio dei Ministri. Però se il governo caccia via un ministro o impedisce a un ministro di partecipare al Consiglio dei Ministri, questo è ancora un conflitto di competenze? E qui c'è un problema che è stato affrontato dalla Corte svariate volte. Il primo caso non fu deciso ed era Grazia, potere di Grazia Curcio. Il Presidente della Repubblica di allora, che se ben ricordo era Cossiga, altamente probabile che fosse lui perché ha combinato dei cotti di crude, e voleva dare la grazia a Curcio. Martelli era ministro di Grazia e Giustizia, si chiamava allora il ministero. Il governo era casualmente, per una pura eventualità, un governo Andreotti. E Martelli non voleva concedere la grazia. Il potere di grazia, come poi vedremo, perché c'è stato un altro caso ancora più importante, protagonisti Ciampi e Castelli, e il potere di grazia è un potere del Presidente della Repubblica, è un decreto, la grazia è un decreto del Presidente della Repubblica, ma è controfirmato come tutti gli atti, ed è controfirmato dal ministro competente o proponente, questo è il problema, che è il ministro di giustizia. E Martelli si rifiutava di emanarlo. Allora Andreotti disse: lo controfirmo io. Martelli sollevò un conflitto di attribuzione contro il governo, dicendo: tu stai surrogandoti in una competenza specifica del ministro di Grazia e Giustizia. E il conflitto non era così banale, perché si trattava di decidere se il potere di grazia era un atto a prevalenza contenuto tecnico, tecnico-giuridico, per cui la competenza del ministro non poteva essere surrogata da altri, o era un atto a prevalente competenza politica, e quindi la vocazione al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri aveva un senso. Quel problema allora non provocò una decisione della Corte Costituzionale, perché si misero d'accordo, Andreotti cedette come era prassi e non dettero la grazia a Curcio. Lo stesso problema però si è posto poi quando Ciampi desiderava dare la grazia a Bompressi, si chiama, e a Sofri, e Castelli disse l'unica cosa che è in grado di dire in italiano corretto, cioè no. E su questo conflitto le cose divennero esplosive. E conto tutte le mie previsioni, ci ho perso una scommessa, una cena con Andrea Poggiotto, perché ho detto: mai il Presidente della Repubblica sarà così scellerato da fare un conflitto di attribuzione. Invece il Presidente del Consiglio della Repubblica, Ciampi, probabilmente molto mal consigliato dai suoi staff, e su questo sarebbe da fare degli studi sugli staff degli organi, e sollevò conflitto di attribuzione. Non sarà mai visto un Presidente della Repubblica che solleva un conflitto di attribuzione. Presidente della Repubblica in carica, perché Cossiga scaduto sollevò un conflitto di attribuzione perché non voleva essere processato per le sue esternazioni. Altro eroe della Repubblica, eh? Uno che, mi ricordo, voi non potete ricordarvi perché forse non prendevate neanche il latte allora, ma la mattina uno si svegliava, accendeva la radio come mia abitudine e sentiva starnazzare il Presidente della Repubblica che, non dormendo, perché lui si svegliava all'alba, non vedeva l'ora di poter telefonare ai telegiornali e cominciava a parlare male della gente. Cioè una cosa inaudita gravità. Dopodiché eroe della Repubblica, quando la gente si incavolava, lo querelava, diceva: ah, io sono immune. Capite che bello? L'immunità. Però questo è un episodio, come dire, complicato per altre vie, ma poco interessante. Molto interessante è stato il conflitto sollevato da Ciampi contro il ministro di Grazia, di Giustizia, come ormai si chiama, Castelli. è un conflitto che, come vedete, va a toccare un problema di attribuzioni, cioè se il ministro può rifiutare la controfirma al Presidente della Repubblica. Tra l'altro, perdendo la seconda scommessa, ma questa volta non avevo scommesso granché, avevo solo scritto delle cose, e la Corte Costituzionale, invece di dire quello che io pensavo, cioè ragazzi avete l'obbligo di cooperare, non mi rompete le scatole, fece una sentenza, secondo me, sbagliatissima, in cui disse che aveva ragione Ciampi, che il potere di grazia è un atto di prerogativa del Presidente della Repubblica e la controfirma in questo caso, con ciò aderendo alla teoria del cosiddetta teoria plurifunzionale della controfirma, per cui ci sono atti di diverso tipo, ci sono gli atti tipicamente presidenziali, quelli tipicamente governativi e quelli misti, questo sarebbe un atto tipicamente presidenziale per cui la firma è soltanto avallo tecnico e il ministro non può rifiutarsi, e che però è anche una sciocchezza, perché se il ministro si rifiuta, il presidente può sollevare il conflitto. Vedete come la Corte stessa si coinvolga sempre di più nella funzione di giudice della partita. Invece di dire ragazzi questa è la vostra partita, non mi rompete, cooperate, si lascia prendere dentro a fischiare il singolo fallo. Qui ogni volta in cui il Presidente desidera dare la grazia a qualcuno e il Ministro non la vuole dare, è la Corte che viene presa di mezzo a vedere se prevale la volontà di uno, se hanno lealmente cooperato, se il Presidente l'ha chiesto con le giuste maniere, se il Ministro l'ha rifiutato per dei motivi che sono dei motivi validi, esistono motivi validi per dire no al Presidente della Repubblica? Cioè come si è trasformato anche qui questo conflitto di attribuzione che era pensato per tutte altre cose. Altro caso clamoroso è il famoso caso Mancuso, del quale parlerò per esattamente 6 minuti. Mancuso era un ex presidente di Cassazione, diciamo non giovanissimo di conseguenza, e piuttosto avanti con gli anni, diventato ministro, nominato ministro di giustizia del governo Dini. Il governo Dini era un governo politicamente debolissimo, che si era costituito dopo le dimissioni del primo governo Berlusconi, il famoso ribaltone, quando la Lega mollò l'alleanza con il centrodestra e Berlusconi si dimise, Scalfaro fece le consultazioni, tutti dissero non dovevi farlo, ci doveva tornare gli elettori, Scalfaro consultò le Camere come è obbligato per Costituzione i presidenti dissero ma secondo noi c'è una maggioranza possibile, e nominò Dini, che era stato ministro del governo Berlusconi. Come dire, questo è non una rottura, ma una continuità, perché nel Parlamento la Lega si era spostata e aveva dato luogo da maggioranza diversa. Dini, politicamente molto debole, nominò al delicatissimo in carico di ministro di giustizia un magistrato in pensione, che era un magistrato che aveva avuto in carica nel governo Berlusconi, ma di questo non sono sicuro, non mi ricordo, francamente non mi ricordo. Qualcuno mi suggerisce qualcosa? No. Ma questo non è rilevante. E notate che oggi si dice che il primo governo Berlusconi è caduto per colpa dei magistrati. Non è affatto vero, perché è caduto perché la Lega è uscita dalla coalizione, ma era stato il governo in cui per la prima volta Berlusconi aveva avuto un avviso di garanzia, e questo avviso di garanzia l'aveva avuto durante un avvenimento internazionale, creando grande scandalo. Per cui la questione giustizia era esplosa lì, per cui l'incarico del Ministero della Giustizia è un incarico delicato. Mancuso era un personaggio piuttosto particolare, non morbidissimo d'arterie neanche di comportamento, e incominciò a fare degli atti piuttosto duri contro i giudici. come spesso capita agli ex, non c'è niente di nessuno peggio per i professori universitari che un ministro professore universitario, perché si vendica di tutto, perché ovviamente essendo la fine della carriera vede gli altri come dei debosciati e così via. È un giudice che fa il ministro di giustizia alla fine della sua carriera e si è comportato esattamente nel modo peggiore per i giudici, nel senso che ha cominciato a mandare gli ispettori ogni giorno e così via. Proprio atti emulativi, atti proprio di insistente controllo pressante molto al di là delle funzioni del ministro di giustizia, il quale avrebbe il compito, perché è scritto in Costituzione, di far funzionare gli uffici giudiziari. Per cui ogni volta che voi vedete un ministro di giustizia che parla male del funzionamento della giustizia, sta parlando male di se stesso. Per questo è proprio il suo compito, è scritto in Costituzione. Bene, imbarazzo. Dini non aveva la forza politica di cacciarlo e lasciò che andasse avanti un istituto che fino allora non aveva mai funzionato granché, che è la mozione di sfiducia individuale. La mozione di sfiducia individuale non è prevista in Costituzione, perché in Costituzione si parla di responsabilità collegiale del governo. Però non c'è scritto da nessuna parte che la Camera non possa censurare il comportamento di un ministro. Il ministro che manda le truppe in piazza, il ministro che starnazza cose diaboliche e così via, creano imbarazzo al governo, ma creano imbarazzo anche alla maggioranza, può essere che la maggioranza voti una censura. Allora, per evitare che queste censure siano approvate senza evidenze, il regolamento della Camera, non quello del Senato che non ne parla ma applica le stesse norme, ha regolamentato la mozione di sfiducia individuale sulla falsa linea della mozione di sfiducia al governo, per cui una mozione che ha una grande evidenza. Di solito i governi ben attrezzati, quando veniva attaccato un ministro, tipicamente il ministro di pubblica istruzione, metteva la fiducia, andava in Parlamento e diceva: questo ministro è il ministro di questo governo, noi avvaliamo il suo operato e lo dimostriamo mettendo la fiducia. Dini non mise la fiducia, per cui lasciò Mancuso lievitare i malumori dell'Assemblea e la Camera gli votò la sfiducia e lui non si dimise, ritenendo che questa cosa della sfiducia individuale fosse abusiva. Allora Dini andò da Scalfaro, salì al colle, come dicono i giornali, e insieme rabberciarono un atto piuttosto equivoco con cui revocavano gli incarichi ministeriali, ma non lo dimettevano, perché in Italia siamo convinti, io veramente non sono affatto convinto, ma la maggioranza è convinta, che non ci sia un potere di revoca, il che è verissimo che non c'è un potere di revoca, perché non c'è un rapporto gerarchico, ma come dice il Trattato Europeo, il Presidente della Commissione chiede e ottiene le dimissioni dei commissari, che non è un potere di revoca, ma è un potere di dimissionare in senso attivo e non soltanto nel senso che si chiedono e si ottengono le dimissioni. Non c'era una revoca dall'incarico ministeriale, ma erano revocate le attribuzioni come ministro di giustizia, per cui continuava a percepire uno stipendio, a far parte del Consiglio dei Ministri, ma senza incarichi, ma cos'è? Del tutto folle. Il buon Mancuso sollevò una serie di conflitti di attribuzione contro la Camera, perché gli aveva dato la sfiducia contestando l'istituto della sfiducia individuale, contro il Presidente della Repubblica e contro il suo governo per avergli revocati gli incarichi. E questo è stato uno dei casi importanti su cui si è costruita un po' la teoria del conflitto di attribuzione. La Corte Costituzionale gli dette torto, non affermò che esisteva un potere di revoca, ma sostanzialmente lo avvallò. Ma soprattutto ammise l'idea che un ministro potesse difendere le sue attribuzioni di ministro contro il suo governo, perché lì non si gioca con un conflitto di competenze, ma sulle attribuzioni del ministro. Il ministro è un organo dello Stato, compone il governo, ma ha sue attribuzioni proprie. Tra l'altro il ministro di giustizia ha delle attribuzioni indicate precisamente dalla Costituzione, esattamente dove la Costituzione dice che si occupa del funzionamento degli organi giudiziari. per cui è l'unico ministro nominato in Costituzione. E su questa base fu ammesso il conflitto di attribuzione. E su questa base noi possiamo dire che la teoria degli organi costituzionali è una teoria oscurata dalla prevalenza delle attribuzioni costituzionali. Dove c'è attribuzione, là c'è la possibilità di sollevare conflitto. Avrei tante cose da dirvi, ma